Salmo 29:30. Ti esalterò, Signore, perché mi hai liberato e su di me non hai lasciato esultare i nemici.
Signore Dio mio, avevo gridato e mi hai guarito.
Signore, mi hai fatto risalire dagli inferi, mi hai dato vita perché non scendessi nella tomba.
Cantate l'inno al Signore, o suoi beni, rendete grazie alla sua salvezza.
Perché la sua collera dura un istante, la sua volontà per tutta la vita.
Alla sera sopraggiunge il pianto, e al mattino ecco la gioia.
Nella mia prospettiva ho detto, nulla mi farà vacillare.
Nella tua bontà, oh Signore, mi riposo su un monte sicuro. Ma quando hai nascosto il tuo volto, io sono stato turbato.
A te grido, Signore,
chiedo aiuto al mio Dio. Quale vantaggio della mia morte, dalla mia discesa nella tomba, ti potrà forse lodare la polvere e proclamare la tua fedeltà?
Ascolta, Signore, abbi misericordia, vieni in aiuto.
Aiutato in mia intendanza, la mia veste di sacco in abito di gioia,
perché io possa cantare senza posa, Signore mio Dio, ti loderò per sempre.
Gloria al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli Amen.
Con questo salmo dice, hai mutato il mio lamento in danza, la mia veste di sacco in abito di gioia. Ecco, l'azione del Signore è proprio quella di consolarci e di cambiare il lamento in danza e il lutto in gioia, e lo vedremo applicato questa sera. È un brano di Vangelo, è un brano pieno di gioia, è un brano già programmato fin dall'inizio del Vangelo. Le prime parole del Vangelo sono l'attesa del Signore che arriva. E questa sera vediamo che il Signore arriva nel Tempio, arriva a Gerusalemme. E noi ci domandiamo sempre quando è che viene il Regno di Dio. E anche l'ultima domanda che hanno fatto gli Apostoli a Gesù, gli hanno chiesto quando è che viene il Regno? Quanto tempo manca? Ecco, e Gesù spiega, il problema non è del quando, il problema è del come, perché il Regno è già venuto, si tratta di vedere come viene. Allora se vedi come viene lo accogli, è venuto per te. Se no il Regno è già venuto, ma tu non l'hai ancora accolto perché non hai visto come è venuto, non lo sai riconoscere. Quindi il brano di questa sera è particolarmente importante perché ci aiuta a riconoscere come il Signore viene nella nostra vita in modo concreto, come viene il Regno di Dio qui, ora, oggi.
Il brano si trova all'inizio del capitolo 11, capitolo 11, versetti da 1 a 11. E come si avvicinano a Gerusalemme, a Betfage e Betania, verso il Monte degli Ulivi, invia due dei suoi discepoli e dice loro: andate nel villaggio di fronte a voi e subito entrando in esso troverete un asinello legato sul quale nessun uomo mai si è seduto. Slegatelo e portatelo. E se qualcuno vi dica, perché fate questo? Dite, il Signore ne ha bisogno e lo invia qui subito. Andarono e trovarono l'asinello legato davanti alla porta, fuori sul bivio, e lo slegano. E alcuni di quelli che stavano lì dicevano loro, che fate slegando l'asinello? Ed essi risposero loro come disse Gesù e li lasciarono. E portano l'asinello da Gesù, li gettano sui loro mantelli e sedette sopra di esso. E molti stesero i loro mantelli sul cammino e altri fronde tagliati dai campi. E quelli che precedevano e quelli che seguivano gridavano Osannà, benedetto colui che viene nel nome del Signore, benedetto il regno che viene del Padre nostro Davide, Osannà negli altissimi. Ed entrò in Gerusalemme nel Tempio, e guardata intorno ogni cosa, essendo già l'ora tarda, uscì a Betania con i dodici.
Ecco, vediamo prima il contesto, poi il significato del brano. Il contesto è: Gesù l'abbiamo visto a Gerico la volta scorsa, da Gerico sale a Gerusalemme. Il cammino a Gerusalemme è predetto fin dall'inizio del Vangelo, quando si dice: voce di colui che grida, preparate la via del Signore, viene il Signore, fin dai primi versetti. E adesso Gesù comincia a entrare in Gerusalemme, resta a Gerusalemme 5 giorni, il 6° giorno lo uccidono, il 7° resta nel sepolcro, l'8° risorge. Quindi è l'ultima settimana della sua vita. E questo è il primo giorno. E il suo periodo a Gerusalemme è strutturato in 6 giorni che richiamano i 6 giorni della creazione. Sono i 6 giorni in cui Gesù fa la creazione nuova. E questo è il primo. Il primo è il giorno nella Genesi in cui Dio crea la luce. Con questo brano ci dà la luce per vedere tutto il resto. È alla luce di questa scena che comprendiamo chi è Gesù e come fa lui a salvarci. E il centro del brano potrebbe essere, certamente il punto d'arrivo, è benedetto il regno che viene. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Cioè questo brano ci mostra come viene il regno di Dio e come viene la benedizione di Dio. Se poi notate, il brano è strano per 2 motivi. Il primo motivo è che Gesù fa una profezia, dice andate, troverete queste cose, eccetera, e poi si racconta per filo e per segno ciò che è già stato detto come profezia, lo si fa come racconto. Andarono, trovarono così e così. Viene fuori solo 2 volte nel Vangelo e... è un modo particolare per sottolineare l'importanza del brano, che è previsto che è così e che è sempre così. La seconda cosa importante è che, se notate, il protagonista del brano, guardate bene, non è neanche Gesù, non è neanche il popolo, è l'asino. Si parla dell'asino. Gesù parla di un asino, andate, lo troverete, è legato, slegatelo e portatelo qui, la gente vi dirà cosa fate perché slegate, voi risponderete il Signore ne ha bisogno, e loro vanno, trovano l'asino, è legato, lo slegano, la gente domanda cosa fate, e loro dicono cosa ha risposto il Signore ne ha bisogno, lo lasciano e portano l'asino e lo portano da Gesù. Quindi è tutta la storia dell'asino. Ora l'asino... c'è nelle catacombe un crocifisso con la testa d'asino, e non è, come qualcuno pensa, una bestemmia. Uno dei modi per rappresentare Cristo, oltre il buon pastore che ha la pecorella, oltre il cervo, ci sono anche altre immagini interessanti, e una delle quelle più interessanti è quest'asino. Grazie. Ecco, una delle immagini più interessanti è quest'asino, che è il simbolo di quello che farà Gesù a Gerusalemme. E sotto questa scena c'è la profezia di Zaccaria 9:9 che dice che verrà il re e verrà cavalcando un asino. Non cavalcherà il cavallo è proprio del re, chi ha il potere usa il cavallo, chi non ha il potere lo vuole, usa il carro armato, c'erano già allora i carri armati. Ecco, il Gesù invece non è, è un re che non ha il potere, non è a cavallo, non cerca il potere, ma viene con l'asino. E l'asino è l'animale da servizio quotidiano, che porta i pesi degli altri, che è utile. Gesù cosa è venuto a fare? A sciogliere, a slegare l'asino, la capacità di servire. Dove c'è la capacità di servire si realizza il regno di Dio, perché il regno di Dio che è amore è questa capacità di servizio reciproco. Allora questo è il senso generale del testo, adesso possiamo entrare.
E come si avvicinano a Gerusalemme, a Betfage e Betania, verso il Monte degli Ulivi, invia due dei suoi discepoli.
Ecco, ci stiamo avvicinando a Gerusalemme, e Betfage e Betania sono prima di Gerusalemme, e lì si fanno le purificazioni prima di andare a Gerusalemme. E Gesù con questa scena purifica il nostro modo di entrare in Gerusalemme. Cioè questa scena dell'asino purifica le nostre attese di Dio, perché noi lo attendiamo sempre in modo diverso, e manda due discepoli. Se ricordate, li mandò a due, questa è una missione, mandare è proprio la parola stessa di apostolo. Con la missione dei discepoli, ecco, è una missione precisa e strana, e la vediamo adesso.
Andate, e dice loro, andate nel villaggio di fronte a voi e subito entrando in esso troverete un asinello legato sul quale nessun uomo mai si è seduto, slegatelo e portatelo.
La missione dei discepoli è la stessa missione di Gesù. Cos'è venuto a fare lui? È venuto a slegare l'asinello. Da sempre l'uomo ha legata la sua capacità di amare e di servire. Il peccato è che non sappiamo amare e non sappiamo servire. La missione di Gesù è slegare la nostra capacità di amare e di servire, che è la nostra somiglianza con Dio.
Sono occupato fino alle 10:30, domani mattina.
Va bene, grazie.
Limito, non mi capito.
Va bene, non perdiamo il filo dell'asinella. Ecco, ogni missione, come la missione stessa di Gesù, è quella di slegare l'asinello che è legato a causa del peccato, cioè a causa dell'egoismo. La nostra capacità di amare, la nostra somiglianza con Dio è legata. Ecco, quest'asinello lo troverete, state tranquilli, c'è dappertutto, c'è in ciascuno. Lo troverete sempre legato. Nessuno è mai salito su quest'asinello e nessuno vuol salire su questo. Tutti preferiamo altri modi. Preferiamo il cavallo. Preferiamo il carro armato, preferiamo servirci degli altri, preferiamo il potere, non certo il servizio. Nessuno è mai salito. E l'imperativo è slegatelo e portatelo da me.
Sì, è molto inquietante un po' il racconto, perché effettivamente la nostra grande preoccupazione, se non paura, è quella di essere appunto sfruttati, strumentalizzati, di non avere abbastanza libertà, e sembra, e qui si presenta qualcosa che invece con un criterio che è un po' diverso, e quindi sembra che, ecco, questa preoccupazione debba aumentare, come d'altronde vediamo nella obiezione che viene fatta subito dopo al versetto 3. E se qualcuno vi dica, ma perché fate questo? Dite, il Signore ne ha bisogno e lo invia qui subito.
Se voi volete servire, vi domandate voi stessi per prima, ma perché faccio questo? Che guadagno ciò a servire? Mica cambia il mondo. Perché faccio questo? Perché si fa questo? E bisogna rispondere: il Signore ne ha bisogno. È interessante, è l'unica volta in tutto il Vangelo che Gesù chiama se stesso il Signore, tutto il Vangelo di Marco, ed è l'unico luogo dove il Signore dice che ha bisogno di qualcosa. Il Signore di nulla ha bisogno, se non di una sola cosa tra gli uomini. Siccome Lui è amore e servizio, ciò di cui ha bisogno è l'amore e il servizio. Perché questa è la cosa divina, è il bisogno stesso di Dio, ed è la libertà dell'uomo. E proprio attraverso l'asinello Lui si mostra il Signore, si mostra Dio. Sarà sulla croce che si mostra Dio, perché mette la vita a servizio di tutti. Di tutto il resto non ne ha bisogno, e tutte le altre cose non manifestano chi è il Signore, manifestano il contrario del Signore, manifestano l'idolo. Poi sta tranquillo, quest'asinello te lo rimanda subito, lo usa, te lo ridà, e ogni giorno devi slegarlo. Non è slegato una volta per sempre, è come la sorgente non dà la stessa acqua, ogni giorno, ogni istante acqua nuova. Così quest'asinello, slegalo, il Signore ne ha bisogno, t'accorgi che subito ce l'hai lì di nuovo legato, lo slegherai, il Signore ne ha bisogno. Ed è proprio tutta la missione, il senso della nostra vita è slegare in ogni circostanza, nella vita quotidiana, quest'asinello. Istintivamente noi invece procediamo a cavallo o a carro armato, insomma, in qualunque delle nostre azioni.
E perché penso che poi, guardando bene, di fronte, ecco, al timore che può prendere, ci può prendere di fronte a un'affermazione del genere, a un'esigenza del genere, se però noi pensiamo a tutto il timore, la paura, l'angoscia, tutte quelle sentimenti o attività anche di autodistruzione che vengono fuori dalla preoccupazione, ecco, la paura dell'altro, di essere dominati, che ci portano dentro una spirale che invece appunto è un legarsi, evidentemente allora pian piano si può capire che è proprio invece slegando questa capacità di servire che superiamo la paura, l'angoscia e anche, ecco, tutte quelle reazioni di aggressività che noi abbiamo nei confronti della realtà per paura appunto di essere dominati. Versetto 4. Andarono e trovarono l'asinello legato davanti alla porta, fuori sul bivio, e lo slegano.
Poi ci fermiamo qui. Andarono e trovarono, e ovunque andarono gli apostoli, i discepoli, troveranno questo asinello legato in ogni persona. In ogni uomo c'è l'immagine di Dio, la capacità di amare e di servire, ed è lì legata davanti alla porta, sul bivio, lo slegano. La parola slegare, se vi ricordo, è la stessa proprio di liberare. Sì. Sciogliere, sì. Tutto il Vangelo non vuole far altro che slegare in noi, che darci la libertà di amare e di servire. Quando uno vogliamo disprezzarlo a scuola, almeno si dice sei un asino. È interessante. Mentre i cavalli di razza, tu sei un cavallo di razza. Ecco, il cavallo di razza è quello che a destra gli fai fare qualunque cosa. A noi piacciono le persone addestrabili che fanno quello che noi vogliamo. L'asino invece non lo addestri, fa quel che vuole lui. Punto primo, quindi è apprezzabile. Secondo, fa quel che deve. Perché devo correre, scusa. Fa il suo lavoro, con modestia. Serve, è utile, non è di prestigio, non è di potere. Il servizio è questo, l'amore è questo, non è un prestigio, non è un potere, non è un addestramento per cose chissà. È una cosa quotidiana, molto modesta, molto bella, molto simpatica, molto utile, è servire l'altro. È essere liberi dall'egoismo. Questa è la cosa divina dell'uomo. E questa è la vera intelligenza, è la sapienza della croce di Cristo. è la sapienza di Dio, è la sapienza che salva il mondo. Perché c'è tanta spietatezza nel mondo, tutto il male? Perché tutti preferiamo il cavallo e i carri armati rispetto all'asino. Quindi dovremmo imparare la sapienza dell'asino, che non a caso ha le orecchie lunghe, ascolta e fa quel che deve fare, ed è simbolo di Cristo, porta i pesi degli altri. Tutto. Dice Paolo a Galati 6,2: portate i pesi di uni e degli altri, adempirete tutta la legge di Cristo, tutta la legge di Cristo. E questo è portare i pesi, e in greco si usa la parola bastazzo, da cui c'è il basto dell'asino, così lo chiamiamo anche somaro, perché porta la somma, porta il peso.
Sì, c'è notare che lo slegano, non si slega da solo, e quindi abbiamo bisogno, ecco, di questo intervento. Qui sono i discepoli, ma è Gesù evidentemente che li ha mandati e che ha dato, e che per primo, ecco, si è sottoposto al peso. Versetto 5. Alcuni di quelli che stavano lì dicevano loro: che fate slegando l'asinello? Ed essi dissero loro come disse Gesù, e li lasciarono.
Con questi alcuni in Luca sono i padroni dell'asino, è interessante, è un asino che ha tanti padroni, anzi si usa la parola signori proprio, c'è tanti signori che ci legano, sono i nostri idoli, e c'è il Signore unico che ci libera. Ecco, e i vari padroni di quest'asinello che sono dentro di noi ci dicono: ma perché sleghi l'asinello? Che vantaggio ne hai? Non so neanche io, guarda, volentieri ne farei a meno, ho le perplessità, preferirei farmi servire e dominare, preferirei i cavalli e i carri rispetto all'asinello. Ma dissero come disse Gesù, cioè proprio nella fede del Signore che ha detto e ha fatto così, che agisci così, poi capisci perché. Ma sul momento proprio tutti noi inventeremo qualcos'altro. È proprio perché abbiamo capito qualcosa di Gesù, di quel che ha detto Lui, che diciamo facciamo così, è sulla Sua parola. Perché le nostre parole andrebbero in direzione opposta. Ed è interessante, li lasciarono. Cioè, se voi volete servire, state tranquilli, vi lasciano. Se voi cercate il potere si litiga, che tutti lo vogliono. Se volete servire vi lasciano. Alla lunga però servire abbatte il potere e fa nascere il mondo nuovo, che è quello dell'amore reciproco. Ed è la salvezza che porta Dio nel mondo. Portare questo amore reciproco nella quotidianità, così viene il regno di Dio. E guardate che il giovedì scorso abbiamo visto il miracolo del cieco. Il problema è proprio guarire la vista, per vedere qual è la gloria, il vero valore. La gloria di Dio è questa. La nostra malattia è proprio di vista, di intelligenza. Noi riteniamo che sia importante il re che si fa servire, chi domina. No, l'importante è un altro, è chi vuol bene, è chi è utile, è chi serve, è chi ama. Il problema della guarigione della vista è fondamentale per vedere la gloria del Signore, per vedere il regno di Dio come viene ancora oggi. Viene in quella quantità enorme di persone, che persone normali, semplici, che vogliono bene, che hanno liberato in sé questa capacità di amare e di servire, e questo è il mondo nuovo che c'è già oggi, che non sembra per niente trionfare, ma è il vero trionfo di Dio.
Mentre quando ci sentiamo appunto in concorrenza con Dio, o lo sentiamo in concorrenza con noi, è perché ci mettiamo su questo piano del potere, ecco, di chi conta, di chi è più grande. E allora evidentemente il Signore ha bisogno di questo asinello per spezzare questa visione, per sconfiggere questa menzogna e permettere, ecco, e permettere ancora, ecco, che noi ci riconosciamo in Lui, che non riconosciamo in Lui invece il nemico.
E circa ancora l'asino, E noi tante volte cerchiamo di combinare il Vangelo, che è l'amore, il servizio, questo asinello, cerchiamo di combinarlo col cavallo e si riesce benissimo, viene fuori il bardotto, il mulo, che è un ibrido sterile. Credo una grande sterilità, e poi il Salmo dice il mulo senza intelletto. E tanta nostra attività è stupida e sterile come un mulo, perché cerchiamo di combinare insieme due cose opposte, l'amore e l'egoismo. E c'è qualcosa di sterile e stupido. Se poi vogliamo combinare l'asino con un carro armato, ci si riesce anche quello oggi. È altro che barriere genetiche. Vien fuori i mostri apocalittici delle varie crociate. Si può benissimo combinare anche l'asino col carro armato. Cioè lo spirito di servizio, lo spirito evangelico con la ricerca del potere.
Eh? Servire per farsi vedere.
Sì. E far di tutto todo modo per avere il potere con qualunque mezzo, in nome di Cristo. È il mostro apocalittico, è l'anticristo, che parla come Cristo ma è il contrario di Cristo. Ecco, e credo che davvero il ritardo del regno di Dio è dovuto al fatto che noi facciamo continui ibridi tra carri armati e cavalli con l'asinello.
Versetto 7: e portano l'asinello da Gesù e gli gettano sui loro mantelli e sedette sopra di esso, e molti stesero i loro mantelli sul cammino e altri fronde tagliate dai campi.
Ecco, portano l'asinello da Gesù, è un incontro solennissimo quello di Gesù con l'asino, si guardano, si riconoscono. È dall'eternità che Dio aspetta un asino libero, aspetta la libertà dell'uomo, che sia una libertà di amare e di servire, che è la stessa libertà di Dio. E tutto il Vangelo non è altro che in fondo essere illuminati su questo, che Dio è amore ed è servizio. Quando uno capisce questo è già venuto il regno di Dio e cerca di viverlo nella quotidianità come può, con tutte le pezze e con tutti i zoppicamenti che facciamo. Comunque il regno di Dio è già lì, perché lì è presente lo spirito di Dio, che è amore, che è servizio, nella quotidianità. Gli portano l'asinello, è interessante, gli gettano sopra i mantelli. Anche il cieco la volta scorsa abbiamo visto che getta via il mantello. Ecco, quest'asino è dove uno butta su tutti i suoi mantelli, che sono le sue sicurezze. Cioè tutte le tue sicurezze, tutte le tue ricchezze sono investite in servizio, in amore. E allora il Signore si sedette, è proprio il trono, l'intronizzazione. Lì si manifesta il Signore, dove tutto, ogni tuo avere, ogni tua sicurezza, è investita nell'amore, nel dono, nel servizio, nell'asino. Lì si vede il Signore, lì è intronizzato, lì il Signore è il Signore. Sarà sulla croce, sarà così. E non solo l'asinello è rivestito di mantelli, ma anche tutta la strada che va a Gerusalemme è tappezzata di mantelli e di fronde tagliate dai campi. Queste fronde richiameranno poi il fico sterile del brano successivo. Tante fronde, ma servono a nulla, sterile. Invece qui servono per il passaggio del Signore.
E questi mantelli che sono appunto la sicurezza del povero, tutta la sua casa, tutta la sua sostanza, che appunto vengono abbandonati e così in segno di adesione, ecco, di fede assoluta in questo Gesù che viene così nell'umiltà. Versetto 9: e quelli che precedevano e quelli che seguivano gridavano Osannà, benedetto colui che viene nel nome del Signore, benedetto il regno che viene del Padre nostro Davide, Osannà negli altissimi.
c'è gente che precede e che segue e tutti gridano con gioia perché tutti hanno riconosciuto in Gesù il Re. Questa gente tra 5 giorni griderà crocifiggilo, ma non importa. Alla fine tutti diranno Osanna, che è il Salmo 118, quando tutto il mondo riconoscerà che il Re e il Regno viene in questo modo, ed è il Salmo famoso della pietra scartata dei costruttori che diventa testata d'angolo, il Salmo della Resurrezione, il Salmo della Festa delle Capanne, del dono della legge, che vuol dire proprio il dono stesso del compimento di ogni dono. E Osanna vuol dire Dio salva. Dio ci salva così. Benedetto colui che viene nel nome del Signore, colui che viene all'attributo di Dio. Costui viene nel nome del Signore perché viene così. Se venisse diversamente, ricordate le tentazioni, era di venire in modo diverso, non verrebbe nel nome del Signore. Verrebbe nel nome proprio per dominare. Benedetto il regno che viene, il regno viene così. È maledetto se viene diversamente, non è quello di Dio. Ecco, quanto qui la folla capisce e quanto siamo chiamati tutti a capire. La folla poi non ha capito niente in realtà. Ha gridato Osanna perché pensava che poi capitasse qualcos'altro. Quando capiterà che dall'asinello passerà sulla croce, dice, no, questo no, allora crucifiggilo. Cioè pensavano sempre che Gesù prendesse in mano il potere. Però a questo punto del Vangelo, mentre ci si presenta Gesù sull'asinello, la folla che grida Osanna, è un po' la profezia di tutti i credenti che capiranno che il regno viene così. E la fine del mondo, o meglio il fine del mondo, sarà quando tutti capiremo che è bello vivere nell'amore e nel servizio reciproco. Allora sarà il regno di Dio sulla terra. Intanto chi già lo capisce lo realizza. È entrato una verba feroce.
È entrato. È un visitante.
Sì, è venuto anche lui a sentire un po' di Vangelo. Capite allora, il vero problema della fede e il vero problema della nostra crescita nella fede è essere illuminati e vedere davvero la gloria di Dio in questo segreto, che sarà poi il seguito del Vangelo, ci vuole illustrare questo che è il grande mistero di Dio. Dio che è amore ed è servizio.
E c'è quell'accenno anche a Davide in questa esultanza. Evidentemente Davide aveva conquistato tra l'altro il colle di Sion, aveva fondato, ecco, il regno di Giuda, aveva unificato, ecco, il territorio, liberandolo dai nemici, ma questo non era tanto, questo forse quello che era più appariscente, ecco, ma Davide era colui che sapeva che era il Signore, che era, ecco, il vero sovrano del popolo, e Davide ecco, può essere da una parte visto, cantato come il grande re, quello, un piccolo re, ma insomma, che aveva avuto questa grande abilità, però ecco, con gli occhi della fede Davide nostro, può essere visto nostro padre per la sua pietas, per la sua, ecco, fedeltà al Signore, anche per la sua capacità pur nel peccato, ecco, di essere capace di, ecco, di pentimento, di revisione e di grande affidamento, ecco, al Signore. Concludiamo con il versetto 11, ed entrò in Gerusalemme nel Tempio, guardate intorno ogni cosa, essendo già l'ora tarda uscì a Betania con i 12.
Ecco, così Gesù entra in Gerusalemme ed è la presa di potere del Cristo. Cioè realmente lui così è re, realmente lui è Dio, realmente lui prende il potere col servizio, sarà quello che realizzerà sulla croce. In questo modo lui si rivela come Dio, lui di questo ha bisogno, così lui è il Signore e così ci salva dal male. Entra in Gerusalemme, entra nel Tempio, vedremo poi cosa farà nel Tempio il giorno successivo, entra il Signore nel suo Tempio per purificarlo. C'è questo modo di presentarsi di Gesù e la purificazione del Tempio, cioè ci presenta un Dio molto diverso da come lo pensavamo. E nel Tempio guarda in giro ogni cosa, vedremo che poi prenderà la frusta, dopo aver visto perché c'era, perché proprio questo suo modo di presentarsi è l'opposto di quello che trova. Comunque giunge la sera e uscì. E adesso di ogni giorno si dirà giunge la sera e uscì. E al sesto giorno si dice giunta la sera lo misero nel sepolcro. E la quinta sera, giunta la sera, diede se stesso per noi. Ormai si comincia a sottolineare ogni sera. Mentre nella Genesi si dice e fu giorno, qui e fu sera, fu sera.
Fu sera, fu mattino.
Fino a quando viene il mattino definitivo, il mattino presto della Pasqua. Perché praticamente lui qui porta su di sé tutte le sere, tutto il buio che c'è nel mondo, lo porta su di sé, proprio in quanto asinello, risorgerà il giorno di Pasqua come luce. Ecco, questo brano è la luce, la creazione della luce. Ci fa vedere in che luce vedere il Cristo, vederlo come un asinello. Devo contemplare l'asino, che è legato, bisogna slegarlo, portarlo da lui, il Signore ne ha bisogno, te lo rimandano subito, tutti ti chiederanno perché lo slei, io stesso me lo chiedo, volentieri farei a meno, nessuno ci è mai salito, neanch'io ci voglio salire. Eppure di questo ha bisogno, così ha detto il Signore, e credo a lui. Finalmente il Signore si trova con l'asinello, ecco, si sedette sotto l'asinello e il suo trono, e così entra e viene il regno. Questo brano è la prefigurazione proprio del regno che viene per ciascuno di noi, viene nelle nostre famiglie, nelle nostre comunità, quando siamo illuminati e comprendiamo questo. Che poi direi non è mai una cosa compiuta, perché te lo rimanda lì subito e credo che lo rilego ogni giorno questo mio, molte volte, e quasi ogni azione è da slegare, cioè voglio dire ogni azione la faccio per egoismo o per amore, però insomma ciò che compio con l'asinello slegato è divino ed è la salvezza ed è il regno, e il resto non va. Il resto è ancora il vecchio mondo della schiavitù, del potere, del male, della morte che tutti abbiamo. Ecco. L'asinello invece è l'inizio del mondo nuovo, è la luce. E come vedete allora questa sera prendiamo come maestro l'asino, finalmente. Sale in cattedra l'asino, grande maestro.
Sì, questo slegare poi legale poi slegare ancora ricorda un po' come e d'altra parte l'annuncio che viene continuamente ripetuto e quindi la possibilità sempre di essere liberati ricorda un po' la promessa, ecco, che aveva fatto al popolo nell'Antico Testamento, le continue cadute e il continuo risollevamento proprio attraverso la parola, l'invio di testimoni. Ecco, quindi è un segno della fedeltà di Dio, che vede in questo l'unica salvezza, la nostra vera libertà, e quindi non lascia che noi rimaniamo legati, che questo rimanga legato in noi e non vi ci sia questa liberazione.
Come vedete è un brano sintetico, ci fa vedere in una scena tutto quel che è avvenuto nel Vangelo finora. I capi delle nazioni dominano con i peri, io sono venuto per servire e dare la vita. No? E poi ci fa vedere in anticipo quel che seguirà nel Vangelo. È un brano molto bello, poi con immagini, dicevo, estremamente semplici, e vale la pena proprio di vedere questo asinello legato, nessuno è mai seduto, slegalo, portalo, che fate, il Signore ne ha bisogno, lo rimanda subito, eccetera. Ed è bello che ogni cosa è ripetuta almeno due volte, slegare quattro volte, ma... cioè, come previsione, perché è così, è l'unica profezia che Gesù fa assieme a un'altra che vedremo, della stanza superiore. Del resto non fa profezie nel Vangelo. Questa dell'asina è quella della, dove si celebra la festa. E poi si vede la realizzazione di questo. In fondo la vita di Gesù è la profezia che si realizza nella nostra vita oltre che nella sua. Possiamo rileggere il brano, poi mettiamo in comune cosa ci suggerisce.
Ricordando quello che Silvano diceva all'inizio, nella presentazione globale del testo sul fatto del nostro interrogarsi, ma quando viene il regno? Ma quando si poteva dire Dio si fa vivo, ma quando libera, ma quando finalmente ci fa, insomma, si capirà che le cose allora andranno bene, così. Viene in mente che in questi giorni ci sono, forse anche in seguito a quell'annuncio che il Papa sembrerebbe fare un documento che parla di queste nuove tendenze religiose, tra cui appunto principalmente questo New Age, si dice che adesso hanno cambiato il nome di questo New Age, perché si pensava che entrando nella costellazione dell'Acquario ci fosse un rinnovamento di tutta la realtà di tutto il mondo. Allora adesso hanno dato un nuovo, siccome non si è realizzato, hanno dato un nuovo nome, sempre però, ecco, a questa tendenza. Ecco, mi è venuto in mente per dire che next stage, dicono. Allora, tutti questi tentativi fanno parte, cioè corrispondono a una vera aspirazione, un vero desiderio. Ecco, però appunto se siamo noi che tentiamo di dare la risposta, finisce sempre così, si dice una data o si dice non so che cosa e poi non succede niente, allora bisogna rilanciare il gioco, ma qui invece
è già successo
e succede, può benissimo succedere, ecco, ogni volta che noi seguiamo, ecco, questa indicazione del Signore. Non abbiamo bisogno di fare previsioni, che pronostici, che poi vengono smentiti, perché abbiamo già la realtà. Queste cose desiderate.
Sì, penso che il problema, no, di questo brano è aprire gli occhi per vedere la bellezza di questa ascesa, di quest'asina in fondo. C'è la bellezza di quel che farà Cristo mettendo la sua vita a servizio dei fratelli. E questa è la bellezza stessa di Dio, che viene nel mondo. E c'è già. Il problema è aprire gli occhi e di mano in mano che li apri, vedi, la godi, la vivi ogni giorno. Chiaro?
Io volevo chiedere se ha un significato simbolico il fatto che l'asino si trova legato fuori, vicino alla porta,
a un bivio,
e poi c'è un bivio.
probabile che ogni parola in qualche modo ha un significato, se no non viene messa. Certamente dove si gioca molto è sul legato slegare, legato slegare, legato slegato. Cioè tutto il gioco è sul lo trovi legato e da slegare. Ti dicono perché lo sleghi, è perché il Signore ha detto così, se no non lo farei. Quindi il centro è slegare l'asino. Poi gli altri dettagli, credo quest'asino che è lì al bivio, credo che abbia un significato, che strada prende. Ed è davanti alla porta. È la porta bella, se non sbaglio, di Gerusalemme proprio, da dove doveva entrare il Messia, che stranamente doveva entrare da lì e poi si diceva e poi non ci sarà più quella porta. Difatti è murata, non si entra più da quella porta dai tempi di allora, stranamente. Sostanzialmente visto la porta bella di Gerusalemme, è chiusa, perché non si può entrare perché c'è il terrapieno, solo perché era dopo la distruzione. E la porta è il luogo in fondo, è il potere della porta, cioè, la porta è il potere della città, che in mano alla porta è in mano alla città.
La sublime porta.
Uno degli atteggiamenti più diabolici del servire forse è il decidere noi che cosa serve all'altro, mentre il vero servizio sarebbe quello di chiedere che cosa bisogna all'altro.
All'asino difatti gli carichi quello che vuoi tu. Non è che sì. È facile servirsi dell'altro, sì. E tra l'altro proprio quando Paolo definisce la libertà, Galati 5,13 dice siete stati chiamati a libertà. La libertà non vuol dire fare quel che pare e piace a me, ma la libertà vuol dire essere capaci di servire gli uni gli altri nell'amore. Questa è la vera libertà. Io credo c'è un primo servire che è quello che tutti abbiamo fatto, che è fare qualcosa che si ritiene utile all'altro, che è anche giusto, si impara. Dopo c'è un servire più profondo che forse è semplicemente accogliere l'altro, lasciargli spazio, non usarlo ai propri fini, aiutarlo a essere se stesso, a essere libero, che è una cosa ancora più profonda e poi non si è mai imparato, credo, ecco.
A me su queste maniere del servire, dell'accogliere, del farsi caricare dei pesi degli altri liberamente, cosa che poi non so quanto, e mi si contrappone l'immagine di quelle persone che prendono il paralitico con un lettuccio e lo calano, no? Questo servire, questo essere poi in fondo chiesa che porta e che libera portando verso il Signore, no? E quindi qualche volta deve prendere anche l'iniziativa. Per cui sì, mi faccio caricare dall'altro come un momento, questo è il messaggio che mi arriva, però forse devo anche, proprio nel cercare il bene dell'altro, portarlo verso lui, quindi prendere una decisione in positivo, non solo farmi caricare.
Sì, io credo non è facile capire, ci vuole un grande discernimento, cosa davvero è spirito di servizio. Però mi accorgo di una cosa, posso fare anche cose buone o ritenute buone, o altre meno buone, e mi accorgo, non importa, ma almeno di una cosa mi accorgo. Se sto servendomi dell'altro oppure no, cioè il mio spirito intuisce se sto usando l'altro oppure, pur sbagliando, non lo sto usando, credo.
Credo che anche l'altro se ne accorga.
Credo questo è importante da verificare. Il mio rapporto è di uno che strumentalizza l'altro, oppure no. Ecco, questo credo ci si può accorgere. prescindendo dalla cosa che fai. E poi è una cosa strana, no? Che il vero servizio, quello più grande, si manifesta nelle cose più piccole, che nelle cose grandi siamo tutti disposti anche a servire, anche a dar la vita, cosa vuoi. Può darsi una cosa grande, uno risposta. Invece in quelle cose piccole si manifesta la capacità di amore, proprio in quelle cose minime, è lì che è la grandezza dell'amore, intuire il piccolo. Sono i gesti più profondi dell'amore, cose grosse più o meno comprendiamo tutto. Poi c'è una cosa che l'asino è proprio l'animale che porta su di sé, l'agnello di Dio che porta il peccato del mondo, cioè, quello che fa Cristo in croce è portare su di sé il male. Qui la salvezza viene dal fatto che lui ha portato su di sé, quindi proprio l'asino è il simbolo di Cristo, di questo amore che ti fa portare.
Peccato che nella liturgia non c'è prende su di sé, ma si toglie il peccato del mondo.
E per sé lo stesso, togliere vuol dire prendere e poi levare anche.
Lo togliere sembra una bella, invece prendere su di sé.
Comunque lo toglie, lo prende e lo toglie.
Come mai se si sottolinea questa cosa? Andate nei villaggi, troverete subito entrando, troverete un asinello nel gatto sul quale nessuno è mai seduto. Come mai invece Gesù non ha detto prendete un asinello
qualunque,
invece proprio dove nessuno è mai seduto. Poi per esempio su questo brano è venuta questa riflessione. Dove lei giustamente ha detto che si sottolinea molto il negare, slegare ultimamente la missionalità degli apostoli, tutto ciò che voi negherete sulla terra sarà legato e tutto ciò che voi scioglierete sarà sciolto. Può essere?
Là nel contesto ha leggermente un altro significato, però possono essere ricondotti in qualche modo, certamente.
E sull'asinello su cui nessuno,
mentre quello su cui nessuno è mai salito, è che mi sembra un dettaglio molto importante.
Come mai nessuno?
Chi ci vuole salire su questo asinello? Tutti aspettavano un messia potente, anche Pietro, anche Giuda, anche Giacomo, anche Giovanni, anche Andrea stavano litigando poco prima su chi se deve essere sinistra. Nessuno vuole salire su questo asinello. Ancora adesso nessuno lo vuole. E il problema della fede è riconoscere che è quest'asinello a salvarmi. E che il regno di Dio viene così. Quando io stesso salgo su quest'asinello, o divento quest'asinello, perché poi Gesù diventa l'asino. Che l'asino è il suo simbolo. Sì, volevo dire l'agnello, ma anche il cervo, sì, perché viene mosso dal serpente ma non muore, e dice il serpente va a bere all'acqua della vita, tutta la simbologia, così anche il pavone che è simbolo di mortalità, così lo stesso serpente come simbolo omeopatico, serpente innalzato. E comunque c'è tutta una...
Che significato ha quello? E lo rimanderà subito.
Ma io credo che sia questo, no? Che ogni volta che la nostra capacità di servire è slegata, lui se ne serve. Però ce l'abbiamo sempre lì a disposizione e sta a noi slegarla ogni volta. è la nostra libertà slegare la ginestra. E lui la slega, è interessante, la slegherà sulla croce. E amandoci così che lui, servendoci così, facendo lui l'asino che ci rende possibile di amarci come lui ci ha amato, no? E lavandoci i piedi che ci permette di aver parte con lui. Sarà il regno di Dio, e quando uno l'ha capito, almeno in quel momento è già una grossa illuminazione. Poi dopo glielo rimanda subito e dovrà ricapirlo di nuovo. Cioè, quando è anche che cambiano i rapporti tra le persone, quando c'è spirito di servizio reciproco, no? Se no c'è spirito di schiavitù reciproca, ognuno domina l'altro. Cioè, proprio l'asinello rende i nostri rapporti divini a immagine di Dio, nella libertà di amare. Sai cosa c'è? Che per esempio tu lo sleghi e dici adesso ho fatto la scelta definitiva, lo slego, ed è vero, ed è definitiva, e va avanti. Quando hai fatto questa ti accorgi che ci sono cose molto più profonde e più fini dove sei legato. Allora, con la grazia di Dio e con l'esercizio, dico, ah, adesso ho capito, fai anche quella. Quando arrivi lì capisci, c'è ancora qualcosa di più profondo e di più bello, e avanti. Ma non in senso negativo, in senso che è sempre più bello. E il segno che uno avanza umanamente e spiritualmente è quando va in profondità maggiore in queste cose, che capisce che amare, servire, voler bene è qualcosa di più profondo che non aveva ancora capito il giorno prima. E c'è ancora qualcosa da liberare. Quindi è un cammino positivo, ecco, non è solo dire che non arrivi mai, anzi, quel che è acquisito si chiama virtù, l'abitudine del bene, la forza del bene. Ci sono queste, sì. Come ci sono i vizi, ci sono le virtù teologali, sono queste. Però direi che ogni giorno si capisce sempre meglio e sempre un ibrido, è il migliore delle ipotesi, il nostro è ormai un asino. punto d'arrivo. E è vero che è anche così. Però penso c'è anche qualcos'altro, ecco, grazie a Dio. Forse è una conversione continua. E sai, e quando non c'è ci si accorge, e negli altri ci accorgiamo bene. E in noi ci vuole un occhio un po' più attento, ecco, per vedere. Sì, è piena di mostriciattoli la nostra vita. Non c'è neanche da preoccuparsi troppo, senza volersi giustificare, cioè andare avanti e capire che, cioè, questo c'è già, il regno di Dio è il Signore che ci ama così, e come è bello essere amati così, e come è bello amare così. E quindi è un cammino, direi, che non è mai acquisito. Non è che siccome 2000 anni fa qualcuno l'ha fatto, adesso resta fatto per tutti, ognuno deve farlo nella sua vita. E poi non siamo giudici degli altri, ecco, posso essere giudice di me stesso abbastanza bene e mi accorgo quanto è lungo il cammino che mi manca, questo sì.
Anzi, poi per tornare, per richiamare anche. Appunto quando si parlava di morti ci sono queste scene, queste visioni dell'Apocalisse dove appunto sotto con il linguaggio dell'agnello ma sotto altre spoglie questi morti ingannano questo agnello è ritto, cioè vittorioso, e poi queste acque che sgorgano appunto dal trono dell'agnello, che fanno crescere un albero le cui frutti, le cui foglie guariscono le nazioni. Quindi c'è accanto a tutta anche questa scenografia un po' paurosa dei mostri apocalittici, la sicurezza, la tranquillità questo risanamento che avviene grazie proprio alla presenza dell'agnello, cioè che la contemplazione di Cristo crocifisso. Quindi è questione di tenere bene sgombro l'occhio che è stato guarito e potere sempre riferirsi a questa visione.
E poi mi colpiva una cosa che dicevi prima, no? Che diciamo sì, questa è bella, però dopo c'è la realtà, no? Perché volevo fermarmi a questa considerazione. In genere noi pensiamo che sia irreale quel che dice Dio. Se la realtà è quello che vediamo noi, no? E la proposta che fa Dio dell'asinello è irreale. Cosa fate a segare l'asinello? Cosa che vi sta? C'è sempre una cosa così. Ecco, la realtà è quella che vede Dio. Noi facciamo invece dei piccoli sogni, da incubi, da mostriciattoli. Se apriamo gli occhi, vediamo che la realtà vera è questa. Ma è interessante, però noi viviamo come dici tu, che cioè per noi la realtà è un'altra. Poi c'è questa proposta di Dio che è pur bella, ma non, poi bisogna essere concreti, reali, no? Come se non fosse reale la proposta di Dio, è l'unica cosa reale. Le altre cose sono i nostri cattivi sogni dai quali viviamo, e dei quali viviamo, che sarebbe bene svegliarsi e snebbiarsi e capire che la realtà è diversa. La realtà è che siamo figli di Dio e siamo fratelli. E che possiamo vivere da figli di Dio e da fratelli, e questo è bello. Il resto sono cattivi sogni che facciamo tutti e realizziamo anche. E alla fine resterà solo la realtà, e il resto scompare quando si aprono gli occhi.
Ma quello che mi ha fatto pensare è il fatto che l'asino non lo sveglia Gesù, lo fa svegliare. Quindi questo compito di far venire fuori questa dimensione di amore e servizio è un compito che è affidato a noi. Nelle nostre comunità cristiane noi dobbiamo aiutarci reciprocamente a far venire fuori un altro.
perché l'asino slegato è lui. Cioè, spiego. Non è lui che slega, lui è già l'asino slegato, è colui che mi ha amato, mi ha servito e ha dato se stesso per me. Ed è questo che ci serve, ci salva e ci slega. I discepoli, annunciando il Cristo che ha servito e ha dato la vita, proprio con l'annuncio slegano in ciascuno di noi questa potenzialità che c'è in ciascuno di noi, è il nostro essere figli di Dio. E il senso dell'annuncio del Vangelo è liberare in ciascuno di noi questo asinello che c'è già, che è Cristo, il nostro essere figli, uguali a Padre. Infatti siamo figli, abbiamo la capacità di amare, solo che è legata da infiniti egoismi. Se apriamo gli occhi sul figlio che è in noi, che è la bellezza di Dio e dell'amore di Cristo per noi, ecco che diventiamo liberi nella misura in cui vediamo questo. Ed è affidato ai discepoli, cioè agli apostoli, proprio per questo, sì. Cioè l'annuncio. Tra l'altro le immagini che Gesù usa di sé sono simpatiche, perché qui in fondo è l'asino, un altro punto la gallina, la chioccia, immagini molto semplici, molto... Possiamo interrompere qui e contempleremo l'asino in questa quaresima.